Premetto di essere nato alla Maddalena e sottinteso Nord Sardegna il 13 maggio del 22, quindi oggi siamo qui 88. E a 15 anni ho cominciato a frequentare il primo anno dell'Istituto Tecnico. La materia principale era arte marinaresca, quindi avevamo ricezione, trasmissioni, tecnica nautica, ittiologia, meteorologia e anche segnalazione a bandiere. Io conosco anche l'alfabeto Morse con una mano, punto, linea, punto, vedi? E quello è difficilissimo. Ed ero appassionatissimo, tant'è vero che quando con mio padre uscivamo a pescare la sera, sai, fare calamari, una cosa là, c'erano le navi in rada e col semaforo di Guardia Vecchia, che è sul cocuzzolo della Montagnola, della collinetta, si scambiavano i messaggi. Io li ricevevo ed era la gioia di mio padre che le dicevo quello che stavano, capito? Insomma, era talmente la volontà di imparare questo tipo di trasmissione, di comunicazione, che me ne andai in marina volontario a 18 anni. Durante le lezioni che facevamo all'Istituto Nautico, io dovevo essere sempre il primo a alzare il braccio, perché l'insegnante diceva: sentite un po', cos'è questa lettera? Questo era l'inizio. Dicevo, per esempio, dovevo saltare subito io per fare il primo a dire che avevo capito subito. Venne fuori la Y, non sapevo come si diceva, facevo V con la gambetta.
Per molti marconisti, il percorso di avvicinamento alla telegrafia è iniziato durante il servizio militare. È il caso di Luigi Giudice, che ci racconta la sua vita a bordo delle navi e delle stazioni radio della Marina Militare Italiana.
Sono andato volontario a marzo del 39, c'era 20 di guerra, no? Sono andato a Varignano, però dopo 3 mesi siamo andati fino a San Bartolomeo. C'era la scuola sia da una parte che dall'altra. Varignano era l'accademia dei radiotelegrafisti. Lì, ripeto, dopo 3 anni che avevo già fatto alle scuole, ero ormai provetto in fatto di ricezione e trasmissione, andai dal comandante, dal capo istruttore, dico: io non posso stare a ricevere 10 caratteri, e mi ci addormento sopra. Ha fatto la prova sia in trasmissione che in ricezione e effettivamente mi ha escluso. E mi dedicavo soprattutto a ciò che era servizio di comunicazioni, il sistema. Un particolare: ci si scambiava tra le altre stazioni italiane dei telegrammi fittizi, e c'è stato uno del corso che nel suo turno di allenamento aveva trasmesso questo telegramma. Il nostro collega Giudice Luigi è deceduto attaccato ai trasmettitori, e la gente era convintissima che io, la gente, i colleghi erano convinti che ero morto. Se non che dopo un certo periodo dei sommergibili alla Maddalena erano sbarcati, su uno di questi c'era un compagno di: ma tu, dice, non eri morto, grazie a Dio. Appena arrivato mi dissero: qua c'è la stazione radiogoniometrica, facciamo servizio sulle frequenze inglesi. Era già all'inizio, quasi all'inizio della guerra. C'era Capo Angelini di Viterbo, che era istruttore degli avanguardisti di Roma. Allora, quando sono arrivato, dice: porca della miseria, dice, ma anziché mandarci un operatore ci mandano un balillino. Io avevo 18 anni, giovanissimo. Questo convinto che io... perché sapevano che ero a fare il tirocinio lì, ma non sapevano invece che ero stato escluso. E il capoposto, che era un paesano mio, Capo Maninchedda, a me conosceva la mia famiglia, e mi fa in dialetto: ma Sharé, dice, se tu entro un mese non fai servizio in franchigia, non chi vai. Cioè, se tu entro un mese non sei pronto a fare servizio, stai tranquillo che in franchigia non ne vedi. Mi stimolava a imparare, e io zitto. Allora cosa fa? Dice Capo Angelini, dice, prende giù il balillino, perché subito il balillino se lo porti in stazione radio e le faccia vedere. Io ero zitto, non ho detto niente. Mi mette sulla frequenza di Gibilterra, ZDK. Riceviamo insieme il telegramma, sia lui, perché mi ha detto: adesso su Gibilterra vediamo un po' se sentiamo qualche cifrato, che intanto le lanciavano. Mette là, lancia, Lui a destra e io a sinistra, io scrivevo su dei moduli a quadretti che poi questi venivano mandati al Ministero Marina e la decrittavano. Finiamo di ricevere questo cifato, erano un centinaio di gruppi. Io ho, grazie a Dio, la scrittura degli asini, quella bella, dicono che la scrittura degli asini. No? Lui intanto con la coda dell'occhio guardava. Alla fine dice: adesso questo lo devi prendere, e non mi ha detto nulla però sulla ricezione. Lo devi prendere sul tasto, devi mandarlo immediatamente a Marina Maddalena, perché c'avevamo il collegamento diretto per telegrafo, e loro di là lo mandavano a Roma, no, a Tempio, e Tempio lo mandava poi a Roma. Facciamo questo transito. Quando finito di trasmettere mi fa: a Balelli, ma tu sei venuto a piare più il culo a noi. Perché? Ma quale tirocinio? Ma io non ne facevo tirocinio. Allora gli ho spiegato che io avevo già fatto 3 anni. Telefona immediatamente al capo posto. Gli fa: capo Monica, e dà. Dice: Balellino, domani prende il turno normale assieme a noi. Ma tu sei matto? No, no, venga, venga a sentire. Insomma, viene su, è rimasto incantato, perché io c'ho una trasmissione bellissima. Sembra a macchina per lui.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, ai marconisti era stato affidato il compito di intercettare ed analizzare il traffico radio degli alleati. La telegrafia veniva infatti utilizzata per trasmettere messaggi in codice e comunicazioni riservate.
C'è stata una richiesta per lavorare nascosto, cioè sulle frequenze inglesi, e segnalare al Ministero Marina tutto quello che succedeva, ma non nostro, dall'altra parte. E per abbreviare una cosa importante, ti dirò che io una volta vidi 3 navi inglesi uscire da Gibilterra con direzione le Baleari. Faccio la segnalazione, Marina immediatamente mi mandano un telegramma. Dice: si richiama l'attenzione dell'operatore RT che sta sbagliando di 180 gradi. Ma bestione che non siete, a 180 gradi ci sta il Marocco, eccetera, c'è il deserto, mica sono le ruote con le navi. Rifaccio la seconda segnalazione, la stessa cosa, cercando di intimorirmi. Poche parole, in quel momento non le sento più su quella frequenza, passo su un'altra perché erano attigue, sai, erano tangenti una all'altra. E te le dice, prende il rilevo col radiogoniometro, era un radiogoniometro tipo Telefunken, lo Spez Telefunken, mi ricordo ancora, che ricevevi, però dovevi cercare col manubrio arrivare al minimo, includevi l'antenna ausiliaria e ti dava proprio la direzione esatta, che in collegamento con le altre 2 stazioni radio, i punti di intersecazione ti davano longitudine e latitudine. Non hanno più parlato perché gli ho mandato i rilevamenti, perché il comandante era venuto su, che c'avevamo il capoccia, no? Dice: mi faccio vedere un po' le cose come stanno, dice, se li zittisco io. Tant'è vero che poi non ho detto più niente. Un giorno e mezzo dopo hanno fatto un bombardamento a Genova qui dal porto, è stata una cosa, guarda, una beffa. Io l'avevo segnalato leggendo i libri di storia, che poi si divide in quella vera e quella di convenienza. Anziché raccontare la verità, anziché dire: noi non avevamo un punto di riferimento per attaccare quelle navi perché non avevamo segnalazione da parte dei nostri intercettatori, l'INCLA era l'intercettazione clandestina, ma disgraziati, ma come fate a dirle? Io difatti ho dato a mia figlia adesso questo libro, che è Navi e Poltrone, dove c'è scritto di quelle e le segnalazioni che ho fatto io, dove cavolo sono andato a finire?
Emilio Borea ha navigato per oltre 15 anni, è oggi un attivo radioamatore e continua a usare la radiotelegrafia per passione e per hobby.
È iniziato tutto, diciamo, per caso, forse dal destino, nel senso che un giorno io stavo finendo le scuole medie, sono passato vicino a casa di, diciamo, dove abitavo da ragazzino con i miei genitori, e sotto una chiesa c'era questo cartello che praticamente era la pubblicità della scuola professionale per telegrafisti, e cercavano appunto con questa pubblicità di trovare questi telegrafisti. Parlo anno 1972-73, quindi ce n'era veramente bisogno, ma questo poi l'abbiamo capito dopo. Niente, vedendo questo cartello mi ero un po' incuriosito, perché non avevo ancora le idee molto chiare di cosa fare durante, cioè dopo le scuole medie. Vedo questo cartello, ne parlo con i miei genitori, mio padre è entusiasta perché lui in guerra aveva appunto fatto il telegrafista, mia madre un po' meno perché aveva capito che facendo questo mestiere me ne sarei andato via di casa praticamente, però insomma era il mio futuro. Niente, mi sono iscritto a scuola, a Imperia, quindi tutte le mattine alle 7:15 col trenino si andava giù a Imperia a questa scuola, e all'inizio è stata una cosa bellissima, perché mi piaceva tantissimo, infatti mi sono appassionato tantissimo, al punto che dopo, durante la scuola ero diventato anche CB, questi inizio di radioamatore, ecco. E quindi mi ero appassionato e ho iniziato a fare questa scuola con degli ottimi risultati, perché tra l'altro anche andavo bene anche specialmente in telegrafia, eccetera, eccetera. E da lì è iniziato insomma un po' questa avventura, che è durata 4 anni, perché si doveva fare i 3 anni di scuola. Dopo, siccome ancora non avevamo l'età per andare a fare giù l'esame per conseguire il brevetto internazionale, e abbiamo fatto anche il 4° anno, che ci è servito anche per imparare qualcosina in più. Dopodiché, 1978, mi ricordo, erano i tempi del rapimento Moro, eravamo a Roma, in 4 della scuola di Imperia, per il brevetto, vi è andato tutto bene, siamo usciti tutti e 4 con degli ottimi risultati, e dopodiché, insomma, arrivato a casa, neanche 48 ore dopo, avevo già un 3-4 imbarchi, quindi puoi capire quanto erano ricercate quei tempi i radiotelegrafisti di bordo. E infatti dopo, diciamo, 3-4 giorni dal conseguimento del brevetto internazionale di prima classe, mi sono ritrovato a bordo a fare il telegrafista. Ed è stata anche una fortuna, prima perché era una nave piccolina, quindi con poche esigenze, secondo un equipaggio di persone quasi tutti liguri, quindi ci troviamo già più o meno con la stessa mentalità, e terza cosa molto importante, c'era un comandante, mi ricordo, il primo comandante, il signor Gallo, che vedendo appunto il ragazzino di 18 anni che arriva su una nave, eccetera, eccetera, un po' spaesato, mi ha, diciamo, preso un po' sotto le sue ali, essendo anche lui appassionato di radio, mi ha detto quello che dovevo fare praticamente, mi ha insegnato lui, guarda che devi andare a ascoltare la lista di Roma, devi andare per fare il telegramma, chiama Roma, chiama Genova Radio, cioè lui mi ha subito aiutato, anche se io sapevo bene o male quello che dovevo fare, però grazie a lui ho avuto questa fortuna di iniziare bene. Sono andato avanti praticamente fino all'inizio degli anni 90, che già c'era questo sentore, questa figura del marconista sarebbe andata poi a finire. Io sono stato fortunato, perché ho vissuto ancora qualche anno di gran bella vita sulle navi, nel senso che si viveva bene, si stava bene, si guadagnavano dei soldi, si girava il mondo, gran belle società, quindi già stipendi giusti, ragionevoli, viaggi anche belli, perché con la società Italia ho fatto il Sud America, quindi Brasile, Argentina, viaggi da favola. E noi triestini, Estremo Oriente, Cina, Giappone, quindi un mondo nuovo. Poi posso dire le decine di volte che si affrontava magari l'oceano, specialmente il Nord Atlantico, e venivamo legati. Poi è successo 3-4 volte di essere dopo Capo Finisterre diretti su verso nord col solito mare forza 9-10, e a quel punto magari dover trasmettere i telegrammi sia in società che al porto di arrivo. Io più di una volta mi hanno letteralmente legato sulla sedia, e la sedia legata al trasmettitore per non volare in terra, più di una volta. E quante volte appunto siamo stati lì ore e ore ad aspettare magari dei telegrammi importanti per le famiglie, le nascite. Mi ricordo che eravamo diretti a Hong Kong e c'era questo marinaio che era in attesa del suo primo figlio, ha passato praticamente la giornata con me in attesa che gli arrivasse questo telegramma dalla moglie che era nato il suo bambino. La vita di bordo, specialmente del marconista, era l'attrazione principale, nel senso che tutto quello che era a terra passava prima dalle nostre orecchie e poi veniva divulgato insomma dal comandante al mozzo, quindi non so, le partite, ecco, sembrerebbe una stupidaggine, però c'era appunto il programma della RAI per l'estero che iniziava con il solito cinguettio degli uccellini e poi c'era la domenica sportiva, cioè il calcio minuto per minuto. E sulle navi non era come a terra, perché a terra sì, va bene, non sentiamo il minuto per minuto, però poi ci vediamo i gol, no. In navigazione in Atlantico, in Pacifico, quegli anni lì, ascoltare l'uccellino e sentire le partite era una cosa molto importante, capisci? Una cosa che ti faceva sentire a casa, ecco, questi erano i momenti di relax della domenica.
In pochi avevano previsto una fine così rapida e veloce per il mestiere del marconista. L'avvento di nuove tecnologie ha invece cambiato radicalmente il modo di comunicare via mare e oggi questa figura professionale non esiste più.
Si sentiva però già nell'aria che c'era qualcosa che non andava, quindi nel 90, diciamo 94 ho cambiato mestiere con diciamo un tre quarti del mio cuore che è rimasto sulle navi, perché era una cosa che, cioè, io facevo quel lavoro lì perché proprio mi piaceva, no? Perché dovevo farlo per guadagnarmi, diciamo, lo stipendio, mandare avanti la famiglia, lo facevo perché proprio mi è sempre piaciuto e lasciarlo i primi anni, guarda, posso dire che i primi 5-6 anni addirittura alle volte pensavo, perché non ritorno sulle navi, poi tramite gli amici che continuavano ancora a navigare, che ci eravamo tenuti in contatto, mi hanno un po' raccontato tutto quello che poi è successo, praticamente hanno cancellato una categoria molto importante sulle navi per via insomma, della tecnologia che è andata avanti e non si sono fermati, sicuramente non per soldi, perché togliere la figura del marconista a bordo per i soldi non è sicuramente servita a nulla, è stato fatto perché la tecnologia va avanti, perché ci sono altri sistemi e niente, abbiamo finito questa epoca, questa storia che è durata per me circa 15, 16 anni, 17 anni e che ho lasciato appunto, come ripeto, proprio a malincuore, molto a malincuore. Genova Radio per noi marconisti, in particolare per me e per altri, diciamo, di quelli che facevano parte del nostro gruppo, era la stazione per eccellenza, perché con loro riuscivo a tenere degli appuntamenti fissi per telefonare, mentre con Roma Radio si doveva andare al lancio e era un po' una cosa un po' lunga e molto faticosa, perché ti scontravi magari con navi passeggere che a quei tempi uscivano con più di un kilowatt, mentre noi sulle navi da carico si aveva quei 3, 4, 500 watt, 600 watt al massimo, quindi quando riuscivi a farti sentire da Roma eri magari a decima, dodicesima nave e buonanotte, telefonavi dopo 3-4 ore, se andava bene. E invece con Genova Radio, appunto, quando uno partiva, mi ricordo, da Genova, diretti, non so, Sud America, si pigliavano gli appuntamenti fissi per poter far telefonare l'equipaggio. Uno dei più grandi telegrafisti italiani, Bruno Bassi, che è mancato pochi anni fa, che era un marconista di Genova Radio, a parte la sua bravura, e poi lui la notte, alle volte, per far capire che lui era di guardia su quella banda, su quella frequenza, aveva un suo modo particolare di farcelo capire, cioè toglieva la circolare e incominciava a trasmettere delle BB. Bruno Bassi faceva il tatititi, quindi noi che sapevamo che era lui, a quel punto lì si chiamava tranquillamente perché sapevamo che c'era un orecchio molto fine, un grande marconista che avrebbe ricevuto i nostri messaggi.